Ritorno ad Alessandria, podcast pagano di libri e informazione. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Ritorno ad Alessandria, il podcast di libri e informazione di Radio GPM che comincia un nuovo ciclo di trasmissioni. Voi sapete che Ritorno ad Alessandria ha appunto questa struttura in cicli di trasmissioni. L'anno scorso abbiamo parlato di Il pagano alla ricerca dell'informazione, cioè come cercare autonomamente informazioni nelle biblioteche oppure su internet. E sulla scia di questo ciclo, Ritorno ad Alessandria sta lentamente diventando da podcast a progetto. E il giorno pagano della memoria ha anche dei progetti correlati, per esempio il censimento dei templi, dei siti sacri riutilizzati da chiese cristiane, oppure il progetto Il mito dove non te l'aspetti. Ecco, anche Ritorno ad Alessandria, che pure rimarrà sostanzialmente una trasmissione, un podcast, sta lentamente diventando un progetto, anche per l'importanza del discorso sull'informazione nella società attuale e per l'importanza dell'autonomia che un pagano deve avere nella ricerca, perché un pagano, non avendo il libro sacro, non avendo il sacerdote che gli spiega in cosa deve credere, deve lavorare su se stesso, su quello che ritiene essere il paganesimo, e ha bisogno per questo anche di basi culturali che il più delle volte deve costruirsi da solo. Per questo è importante che sappia cercare e distinguere l'informazione di cui ha bisogno. Questo nuovo ciclo, che ci terrà compagnia fino a gennaio o febbraio, perché ancora la definizione delle puntate non è completa, si intitolerà Echi del mito. Parleremo, per quanto sia possibile farlo in una ventina di minuti alla volta, che sono veramente pochi, di come il mito classico pagano abbia influenzato la letteratura italiana. E qui dobbiamo fare alcuni chiarimenti. Intanto sul concetto di mito. Quello che tratteremo è soltanto il mito classico esplicitato, cioè nominato come mito classico. Anche se sicuramente è stato modificato nei suoi contenuti e nel modo di concepirlo, perché quando un cristiano parla di Ercole non può parlare dello stesso Ercole di cui parlano i pagani. Non tratteremo il mito però dal punto di vista antropologico o filosofico. Proprio relativamente ad uno dei progetti che nominavo prima, il mito dove non te l'aspetti, c'è stato un fraintendimento di questo tipo. Il mito dove non te l'aspetti, forse qualcuno di voi già lo sa, ha un gruppo su Flickr dove dovrebbero essere postate le foto che contribuiscono a questo progetto. Tra le varie foto che sono state postate, una persona aveva inserito la foto di una festa di una santa cristiana, o meglio di una pseudo santa cristiana, che in realtà non esiste, ma ha preso questo aspetto. E quando io gli ho chiesto come mai postava una festa che comunque ha dei riferimenti cristiani su un sito di miti pagani, mi è stato risposto che comunque il mito non era solo quello che pensavo io, ma il mito era qualcosa di più ampio e facevano riferimento appunto ai concetti filosofici e antropologici. Questo è un progetto pagano, forse vale la pena di ripeterlo, questo Ritorno ad Alessandria. Quindi a noi interessa il mito pagano, che sebbene modificato è rimasto, come dire, nelle orecchie e nella mente delle persone, e per lodare per esempio un signore rinascimentale lo si paragonava a qualche eroe dell'antichità, soprattutto quando l'antichità è tornata di moda, e questo lo vedremo. Sappiamo benissimo che il mito non aveva più il significato religioso, che le figure erano diverse, Anche perché cosa sono gli dei pagani se non, da un certo punto di vista, delle interpretazioni della realtà? E quindi, se noi cambiamo l'ottica con cui guardiamo il mondo, non possiamo più considerare allo stesso modo quelle figure divine, perché non siamo più capaci di vederle nel mondo. Vi leggo quello che dice la quarta di copertina del volume La sopravvivenza degli antichi dei di Jean Setznek, che è stato ristampato nel 2008 per la collana universale delle edizioni Bollati Boringhieri. Alterati nel loro aspetto tradizionale e spesso costretti a servire da involucro di idee morali o speculative, gli antichi dei del politeismo greco hanno continuato la loro avventura fino al Rinascimento e anzi al XVII secolo, sia barocco che classico. In realtà vedremo che l'influenza è sicuramente maggiore e molto più ampia di quanto dice questa quarta di copertina, che fa riferimento all'ambito temporale in cui si estende questo testo, che peraltro vi consiglio perché è molto interessante, ma faremo una recensione magari anche di questo sul blog. Approfitto quindi per ricordarvi l'indirizzo del blog Ritorno d'Alessandria, http://ritornoadalessandria.blogspot.com. Più semplice di così non si poteva. Non tratteremo nemmeno le allusioni ai miti classici, ma questo è per una questione di mancanza di tempo. Anche perché sarebbe interessante vedere queste allusioni nel mondo moderno, dove sono più frequenti magari in ambito visivo. Esiste un volume di cui non ho purtroppo i dati bibliografici sotto mano, ma prometto che lo recupererò presto, magari appunto per il blog, su come il mito e l'iconografia, cioè la raffigurazione delle grazie, passa dall'antichità fino alla pubblicità di oggi. E poi, altro ambito a cui noi ci limitiamo, oltre a limitarci all'ambito del mito pagano esplicitato, cioè chiamato dichiaratamente col suo nome, per esempio non tratteremo o tratteremo molto poco l'ipnerotomachia di Polifilo, cioè la battaglia in sogno di Polifilo, che pur non nominando gli dei spesso ha dei passaggi che fanno riferimento al mito, che è di fine 1400. È un libro abbastanza famoso per le sue xilografie, per chi conosce un po' la storia del libro. Dicevo, altro ambito cui noi ci limitiamo è la letteratura italiana. Perché la letteratura italiana? Perché intanto il podcast è comunque in italiano, quindi si presume che lo ascoltino persone di lingua italiana o comunque interessati alla lingua e alla cultura italiana, anche se sappiamo che italiano spesso, soprattutto per i tempi antichi, quando l'Italia era divisa in stati indipendenti, italiano non vuole dire molto. Questo della letteratura italiana mi rendo conto che è una grossa limitazione, perché intanto ci perdiamo le letterature straniere, ci perdiamo la ripresa del mito classico nell'illuminismo francese, ci perdiamo la ripresa dei miti celti e germani nel romanticismo tedesco, talvolta in reazione anche alla ripresa del mito classico universalizzante illuminista. L'unica letteratura, tra virgolette, straniera che tratteremo sarà un po' la letteratura latina medievale, perché comunque voi sapete che nel Medioevo nasce la letteratura italiana, con i primi testi attorno al IX-X secolo, e sono dei testi giuridici, ma per parlare proprio di letteratura aspettiamo, diciamo, il XII secolo, quando cominciamo a avere testi letterari più consistenti. Prima e durante questo passaggio abbiamo la letteratura latina medievale, e il modo con cui la letteratura latina medievale affronta gli autori classici e i miti passa poi nella prima letteratura italiana, quindi dovremo per forza affrontarla. Limitandoci alla letteratura ci perdiamo anche l'arte, ma questo è una necessità, perché l'arte avrebbe bisogno di un supporto visivo per essere trattata come si deve. Non mi posso mettere qui a spiegarvi un quadro. Non sono Sgarbi, che li spiega molto bene, non sono un critico e sarei oltremodo noiosa se pretendessi di spiegarvi anche quadri noti come La primavera di Botticelli, per esempio, semplicemente guardandoli. Non è escluso che Ritorno ad Alessandria produca anche una serie di video. Quasi sicuramente trasformeremo in video, ve lo anticipo, le lezioni del ciclo precedente, cioè il pagano alla ricerca dell'informazione, diverrà una serie di lezioni video. Non riprodurremo tanto i contenuti del ciclo precedente, quanto faremo vedere degli esempi pratici di quello che abbiamo detto. Ci inventeremo una ricerca, sostanzialmente, e proveremo a seguire passo passo quanto detto la volta scorsa e ad applicarlo. E forse produrremo a questo punto anche qualche video, magari relativo all'arte, sulla sopravvivenza del mito, magari sempre in ambito italiano, per viaggiare parallelamente al nuovo ciclo Echi del mito. Ho citato Botticelli prima proprio perché, lasciando da parte l'arte, ci perdiamo tutti gli studi relativi all'iconografia, cioè alla rappresentazione del mito nell'arte. Abby Warburg, uno studioso dell'inizio del Novecento, ha intitolato alcuni suoi studi sul Botticelli «La rinascita del paganesimo antico», studi molto interessanti che potete trovare pubblicati in diversi libri di Abby Warburg. Altro problema di trattare la letteratura italiana è che bisognerebbe conoscere la letteratura italiana, perché magari non a tutti possono essere noti i riferimenti storici, quel tale autore, i temi trattati. Naturalmente noi non possiamo fare lezioni di 2 ore in stile universitario, anche se l'argomento meriterebbe. Ma abbiamo un blog nel quale ci sarà spazio per discussioni e per richieste di chiarimenti. Nonostante andremo a citare diversi volumi, seguiremo la traccia di un'opera in particolare, un'opera in 4 volumi intitolata per l'appunto Il mito nella letteratura italiana, a cura di Pietro Gibellini. Troverete domani la citazione sul forum, la recensione completa. Sono volumi un po' costosi, ma fondamentali per l'argomento che andiamo a trattare. Probabilmente potrete trovarli anche nelle biblioteche, e sono composti di diversi saggi e divisi nei volumi in ordine cronologico. L'ordine cronologico è quello che seguiremo noi in questo ciclo, e quindi io vi do appuntamento dopo questa presentazione alla prima puntata, la prima vera puntata di Echi nel mito, in cui parleremo del Medioevo, il mito e la nascita della letteratura italiana. Arrivederci. Thank you.